queste reti comunitarie sono, diciamo, chiuse, isolate tra di loro. E l'idea è possibile, in linea teorica, collegarle tutte tra di loro?
Sì, ci sono dei problemi tecnologici non da poco, nel senso che per esempio c'è un progetto americano, sia in Europa che in America c'è un gran fermento su queste cose. C'è un progetto americano, si chiama Progetto Commotion, che viene finanziato da una fondazione che è la Open Technology Alliance. Loro hanno un'idea di uno dei pezzi del progetto è quello di costruire una rete che è globale, fatta in questo modo, cioè di scalare all'infinito. Tecnologicamente è molto molto difficile, perché finché con 5, 6, 7, 10 salti arrivi alla fine della rete, si può fare. Quando cominci a doverne fare 20, 25, allora la rete comincia a scalare male. Quindi è difficile immaginare che tu riesca a coprire tutta Europa con una rete come questa. Però in realtà il modello in sé non è, come dicevo prima, non è legato per forza a questa tecnologia. Usiamo un wireless perché costa poco e perché funziona bene. Però nel momento in cui qualcuno ci dice: oh, vi do un cavo in fibra per attaccare la Francia alla Germania, noi lo usiamo, non è che ci fa schifo. E a quel punto è normale che questo tipo di reti comincino anche a federarsi. Prima parlavo del progetto Confine. Il progetto Confine è un progetto in cui dentro ci partecipano diverse università, e oltre all'università ci partecipano Wi-Fi, che è quella rete catalana, la rete di Atene e le reti austriache. E queste reti comunicano tra di loro adesso attraverso un'infrastruttura che l'università offre per partecipare al progetto. Quindi è un progetto di ricerca che si basa su queste reti e loro parlano tra di loro.
Questa possibilità di federare, tecnicamente come si realizza? Con la fibra ottica?
Allora, hai bisogno di qualche mezzo di comunicazione? Sì, che sia fibra, che sia un cavo Ethernet. E poi hai bisogno di organizzare le cose in modo che la federazione funzioni. Ci sono per esempio tanti protocolli che vengono utilizzati per fare i routing. Noi usiamo LSR, a Pisa usano Batman, in Germania usano BMX. Non sono protocolli compatibili tra di loro, è SIS, cioè sono, se te metti insieme due reti che usano due protocolli diversi, non funzionano. E quindi a un certo punto devi metterli e dire: va bene, forse dobbiamo usare un terzo protocollo che serve a federare queste varie isole. Per esempio Wi-Fi. Ovviamente Wi-Fi, questo non ve l'ho detto prima, però non è un'unica isola fatta di 23.000 nodi, sono varie isolotti, ognuno fatto di centinaia o migliaia di nodi, poi attaccati tra di loro con fibra o con link. Ognuno di questi isolotti è una singola comunità, quindi ognuno ha le sue logiche, ha i suoi protocolli, ognuno usa il sistema operativo che vuole, non c'è una singola entità che... Quindi già loro, da questo punto di vista, sono una federazione di isole, ma anche già noi di Linux.
Due domande. Allora, uno, io so che ho il diritto di accedere al mio tetto perché a un certo posto, nel mio condominio ho questo diritto, ma che permessi servono poi per tirare un palo di 5 metri con sopra una antenna?
Allora, questo è una
domanda. Quindi questa parte, seconda domanda. Ok, io ho creato, sono fatto questo passaggio, ho creato la mia rete, eccetera, e ho collegato il nostro lab, a casa mia, con il servino e così via. Come funziona l'autenticazione? Cioè io tipo, per me è un atto politico e quello è un atto di casa Pound e dentro non c'è poi. Come tengo fuori?
Allora, dunque, sulla prima domanda. Te hai diritto di mettere l'antenna e il condominio non te lo può impedire, però ti può obbligare a far venire un installatore che sa come fare e fare il lavoro. Esatto. E quindi sarà lui che deciderà fino a quanto puoi mettere quel palo, dove lo puoi attaccare.
C'è bisogno di un geometra che mi firma il progetto?
Non penso ci sia bisogno di un geometra, penso che ci sia bisogno di un certificatore, di un installatore certificato. Questo a noi non è mai successo che ci abbiano costretto a farlo. Però teoricamente, se la persona che va sul tetto e casca si fa male, la colpa è anche del condominio, e quindi il condominio ti può dire: devi far sì che ci venga una persona che sa come fare, eccetera. La seconda questione è una questione che è molto, molto importante e attiene al fatto che non è una rete, non è una rete solo tecnologica, è una rete comunitaria. Dal punto di vista del principio, non sta scritto da nessuna parte che Casa Fondo non può entrare nella rete Linux.
No, ho capito, però nella nostra rete costruita qui.
Dal punto di vista mio, e anzi c'è scritto, l'unica cosa che c'è scritta è che te non puoi interferire nel traffico degli altri. Se domani viene Casa Pound a Firenze e dice io voglio entrare nella rete Linux, io no, non posso parlare a nome di Linux. Quello che posso dire io è te a casa mia non ti ci attacchi. E o entri te o ci sto io. Questo sarebbe come io metterei il problema nel momento in cui Casa Pound viene e mi chiede io voglio partecipare alla rete Linux. Però non è una questione che adesso ti posso dire si fa così. Io questo è quello che direi dentro a...
Anche dal punto di vista tecnico, però la rete ci siamo costruita tra noi, non è una rete che fa parte della comunità Linux, ma è nostra, tipo. Però tu prima dicevi uno compare un nodo e automaticamente tutto poi di routing.
Beh, queste sono cose che decidono, che deciderà.
Cioè, c'è una forma di autenticazione, di autorizzazione, di una rete distribuita.
Nel nostro caso no.
Ok.
E in generale non funziona tanto bene. Te considera che la cosa più facile e anche la cosa più, insomma, che puoi fare senza impazzire troppo è quella di usare delle chiavi condivise per i vari link.
Ok, non hai la chiave?
No? Non hai la chiave, non entri. Il problema è che questa cosa qui non scala. Dopo un po' qualcuno scrive sulla mail list oh, ma qual è la password è questa e... cioè, quando una sola password la devono conoscere più di 5 persone non serve più a niente. Però questo dipende dalle logiche della rete. Normalmente cerchi di... allora, questo è un problema che molto spesso lo sento. Non pensare di poter risolvere i problemi sociali con dei trucchi tecnologici. Cioè, se te vuoi che la rete sia aperta, deve essere aperta. Quando arriva il problema, affronti il problema. Ma non pensare che... e vale anche il contrario. Io mi posso fidare di quello che fa uno con la mia DSL se la voglio condividere? Tecnicamente no, non ti puoi fidare.
No, certo che no.
Però la rete è una rete comunitaria.
Però la comunità la scrivete io, quindi so chi ne fa parte. Vorrei sapere se questo è effettivamente possibile oppure no, nel senso.
È possibile nel senso che.
Capisco che non è più una rete aperta, allora, ok.
Cioè, devi pensare che molti problemi vengono risolti dal fatto che è una rete di una comunità. E quindi io so che quella lì è la tua DSL e quindi il pedoporn vabbè andrò a utilizzarlo da un altro IP, non userò il tuo indirizzo IP se voglio scaricarlo. Però cioè, io sono uno che viene dall'atteggiamento paranoico, ti lascio fare solo quello che mi sembra giusto e giusto, però a un certo punto devi un po' recedere da questa posizione, perché se no non è più una rete comunitaria, se no è una rete dove la prima cosa che fai ti metti al tavolino e dici si può fare questo, questo, questo e questo, alla fine con la riunione ci sono due persone, te e l'altro paranoico, tutti gli altri sono andati.
Ci sono dei
problemi
parlando per paranoico, dicevi la regola è non interferire col traffico degli altri. I protocolli in questione quanto sono robusti? Nel senso, tu sei partito col discorso, in Turchia chiudono gli accessi a internet, se la rete è tua, se la rete è mia, quanto costa a chi ha in mente per farlo tirare giù quella rete avvelenando il routing, inserendo dei nodi che trappano le connessioni, quanto è grave il protocollo, o i protocolli, perché mi sembra di aver capito che sono diversi,
sì,
di resistere a attacchi di questo genere mirati?
Allora,
cioè, è un problema che è stato preso in considerazione nella progettazione o non si è ancora collettario?
Non c'è una soluzione catch all, cioè se te questa rete la vuoi fare a Firenze usi alcune cose, se la vuoi fare a Istanbul usi alcune cose, se la vuoi fare al Cairo usi un'altra cosa. È vero che adesso c'è una grossa hype, una grossa attenzione su queste reti perché escono gli articoli sul New York Times che dicono le reti contro lo spionaggio, le reti contro il censore, contro... Non è così facile, anche perché se te vivi in un paese dove ti sparano, non c'hanno bisogno di fare il poisoning, vengono e ti sparano. Però, però quello che ti dici è, diciamo, una risposta un po' te la posso dare, perché queste reti nascono per essere resilienti. Fai conto che l'origine di tutte queste reti, purtroppo, ma è così, sono reti militari. Dopo la prima guerra del Golfo, gli americani si sono accorti che avevano ammazzato più persone del loro esercito loro di quanto non avessero ammazzato gli iracheni. E allora avevano deciso che avevano bisogno di un sistema di comunicazione per far parlare le truppe sul campo. E questo è un filone di ricerca che è andato avanti per tanti anni. Sono reti che nascono per far sì che quando un nodo scompare, la rete continui a stare in piedi finché può stare in piedi. Quindi, diciamo, c'hanno dentro delle, dei principi che servono a...
Però con due parole diverse, essere, resistere al danno, degradare dolcemente e resistere a un attacco mirato, cioè...
Sono cose diverse
e... Se viene che per resistere a un attacco mirato deve esserci un protocollo pensato apposta per quello...
Allora, il protocollo che usiamo noi si chiama LSR, ci sono delle estensioni di LSR, per esempio, per rendere robusta tutta la segnalazione. Quindi, ad esempio, firmare tutti i pacchetti di segnalazione, quelli che mandi ai tuoi vicini, quelli che mandi invece in broadcast a tutti quanti, far firmare dai tuoi vicini i pacchetti che te manderai, in modo che tu non possa dire questo qua è il mio vicino se lui non ha firmato il pacchetto. Noi queste cose non le utilizziamo. Non le utilizziamo perché sono di una complicazione estrema, perché su queste macchinine non so se scalano, però volendo si possono usare. Nel progetto Commotion invece c'erano mi pare che ci fosse una sottoparte del progetto che si chiama Darknet, che on top di tutta l'architettura ci metteva anche onion routing, e quindi te quando mandi un pacchetto da X a Y non fai per forza la strada più breve, ma fai una strada fatta in modo da rendere difficile capire che cammino ha fatto quel pacchetto, cifratura per link, cifratura end to end, in modo che sia molto più difficile per esempio capire che c'è in piedi una comunicazione tra X e Y, perché anche se te sei nel mezzo, io vedo passare il traffico, cioè volendo mi posso mettere lì a spiare. Se te usi crittografia end to end, io non vedo cosa c'è dentro, ma vedo che te stai parlando da qui a lì e qualcosa lo capisco. Tutte queste cose aggiungono un livello di complessità spropositato su reti che già fai fatica a far funzionare. Però volendo, sì, se uno vuole alzare il livello di paranoia, il modo di alzarlo c'è.
Ci sono punti legali, barre illegali aperte su queste reti qua oppure no?
Allora, che noi sappiamo allo stato attuale delle cose, tutto quello che facciamo si può fare. Questi qua sono apparati che sono a norma, usi frequenze che non sono licenziate, la potenza con cui te trasmetti la decidi te, e se te lasci il sistema operativo che c'è sopra, sono fatti in modo perché tu te li dici sei in Italia, e quindi più di quello. Questi aggeggi, essendo tutta una board integrata, c'è cioè la radio, l'amplificatorino, l'antenna, il sistema operativo sa a quanto esce, a quant'è la potenza che emette tutto il sistema. Quindi te gli puoi dire siamo in Italia e lui trasmette a 100 mW per unità di aria. Quindi da questo punto di vista non hai bisogno, certo se poi dopo te ci metti un amplificatore e spari a 2 watt te la prendi della responsabilità. Non devi più chiedere il permesso, o meglio chiedere la segnalazione per trasmettere sul suolo pubblico. Prima c'era una legge che diceva che dovevi farlo. Da un po' di tempo a questa parte non devi più autenticare le persone, quindi non devi avere un archivio dove chiedi documenti a tutti che poi devi tenere a norma di legge perché stai facendo sì che qualcuno si attacchi alla tua rete. Quindi finché rimani all'interno di una rete che è chiusa e fatta tra privati, per quanto ne so io e per quanto ne sappiamo tutti, è una cosa che non ha nessun problema. Quando te cominci a condividere la tua DSL dipende dal tuo contratto. Se nel tuo contratto c'è scritto che la puoi usare solo te, la puoi usare solo te. Però quello lì è un contratto da privati, cioè non c'è una legge che dice che non lo puoi fare. Quindi se a un certo punto il tuo provider decide di interrompere il contratto perché te non stai mantenendo i termini, saranno fatti suoi. però non stai, diciamo, rompendo una legge dello Stato per condividere la tua DSL.
No, una curiosità, quegli oggetti chi li produce? Dove vengono prodotti?
La fabbrica del mondo.
La Ubiquiti è un'azienda, sì, comunque ti potrei dire che sono cinesi e... La Ubiquiti penso che sia americana, però sì, fisicamente penso che sia in Cina. Ci sono anche le versioni tarocche delle robe della Ubiquiti, e quelle sono cinesi, per definizione, sono cinesi, quelle sono cinesi originali. Però non sei costretto a comprare questi. La cosa comoda di questi aggeggi qua è che è tutto embedded. Se te vuoi costruire lo stesso oggetto facendotelo da te, spendi molto di più e funziona peggio. Ti devi comprare la board, ti devi comprare la scatoletta, ti devi comprare l'antenna, ti devi comprare i connettori, devi attaccare tutto insieme, devi chiuderla in una scatola che sia stagna, farci uscire un cavo Ethernet. Queste sono alimentate power per Ethernet, quindi te questa la metti sul tetto, esce un filo e basta. Nel caso più semplice.
E dove si comprano? Dove si acquistano?
Noi le compriamo da un qualche sito web, da Inventa Wireless, da
Wireless
Store. Sono di casetto. Volendo le trovi anche da
due domande. Prima sulle potenze. Voi usate la potenza, diciamo, quella regolare?
Ovvio.
No, nel senso. No, perché è umano, il fatto di dire prova a sparare sulla potenza per vedere dove arrivo. Questo è il...
Sì, sì. Allora.
No, per sapere la vostra esperienza. E poi un'altra domanda. Tu prima hai parlato del fatto che il tuo operatore o comunque chi veicola il traffico può monitorarti e tu non lo sai. In Linux, in piccolo, i nodi attraverso cui passi, anche loro potrebbero sniffare il tuo... Quindi non hai una sicurezza, però ti fidi più del tuo vicino.
Ci sono due principi su questa cosa. Il primo è quello che dicevi te, cioè la comunità è fatta di persone che cercano di evitare questo tipo di cose. La seconda è che nessuno impedisce di mettere sopra la tua rete gli N.000 livelli di crittografia che ci vuoi mettere te, e la comunità ha una certa attenzione su questo. Quindi ad esempio si cerca di utilizzare protocolli sicuri, si cerca di mettere, non so, il gateway Tor, si cerca di utilizzare RetroShare. C'è gente che ha voglia di sperimentare anche su questo tipo di esperienze un po' diverse. Non utilizzare cercare di non utilizzare il meno possibile reti sociali troppo brutte, o magari provare a mettere la tua rete sociale dentro, il tuo sistema di condivisione dentro la rete. Quindi sì, potenzialmente se l'NSA vuole spiare io che scarico i file da Gabriel lo può fare, ma se l'NSA vuole spiare quello che faccio io, difficile che io lo possa impedire in qualsiasi modo. E l'altra cosa è la potenza. Sulle potenze, ma senti, allora è chiaro che quando te dai la manetta le cose funzionano meglio. Questo è... L'esperienza nostra è che anche se non dai la manetta le cose funzionano uguali. E non vuoi metterti in brutte situazioni. Perché ad esempio noi abbiamo l'aeroporto vicino e noi non vogliamo metterci in una situazione che poi qualcuno viene a bussare alla porta perché stiamo sparando a 5 watt sull'aeroporto, perché quelli si accorgono, hanno 18.000 radar, e quindi non ci vogliamo mettere in questa situazione.
Torno sul discorso della società della rete, quei bagagli di solito ci bagagli, quindi di solito c'è una modalità di associazione che è un po' di intenso, quindi devo conoscere sempre il mercato della persona.
Dipende, allora questi bagagli qui. Come?
Posso anche rifiutarlo, come si diceva prima, se c'è una persona che mi è sgradita.
attività, conoscendo il suo mercato, adesso posso anche
e lui lo può cambiare. Quindi mi ritorno al discorso di prima, no? Non è il modo, diciamo, di affrontare la cosa. Ci sono modalità di connessione, allora, per entrare un po' nel tecnico, quando avete una scheda wireless, questa scheda sta in 3, 4, 5 modalità diverse. Può essere una scheda che funziona da access point, può essere una scheda che funziona da client, può essere una scheda che funziona in modalità ad hoc, può essere una scheda che funziona in modalità bridge WPS. Quando voi utilizzate gli apparati senza riflasharli, quindi senza cambiare il sistema operativo, voi normalmente, almeno per gli apparati dell'Ubiquiti, potete utilizzare la modalità master, quindi da access point, client, quindi da client, oppure potete utilizzare la modalità wireless distribution system, che serve a collegare più access point tra di loro, che noi non abbiamo mai utilizzato. Perché questa cosa è importante? Perché se voi decidete che questo è un client, perché adesso avete un nodo che sta lì ed è master, quando viene fuori un altro nodo che sta lì e che vede questo qua e che vorrebbe collegarsi, lui non si può collegare perché questo è un client, quindi non può essere client di due access point diversi e, essendo client, non può far collegare qualcuno. Quindi la scelta della modalità dipende da tante cose, questa è una delle cose. Se voi utilizzate la modalità ad hoc, questi problemi non li avete perché tutti sono nella stessa rete, logicamente. C'è il problema che, ad esempio, Ubiquiti non supporta la modalità ad hoc. E sul fatto di riflesciare, tornando al discorso legale, non è chiarissimo questo. Ubiquiti, ad esempio, quando voi utilizzate, ci sono alcune tecnologie che dovete supportare se volete utilizzare alcuni canali. I canali 811 a 2,4 GHz sono 11, 13, quanti sono, a 5 GHz sono una quarantina, se non sbaglio, però quelli di bordo, per utilizzarli dovete implementare alcune feature che per esempio ConvoLT non implementa, perché sono quelle feature che servono a far sì che se la vostra radio per sbaglio trasmette su una frequenza che non è proprio quella, ma fa rumore su una frequenza vicina, voi non dovete dare fastidio a quella frequenza vicina. E quindi sono dei meccanismi che sono certificati e che alcuni apparati vi permettono di utilizzare. Se voi togliete il sistema operativo di Ubiquiti non avete più queste cose qua, quindi alcune frequenze non le potete utilizzare. Se voi lasciate Ubiquiti dovete fare un po' di pianificazione della vostra rete. Questa la metto master, quella la metto client e così via.
Scusa, volevo un chiarimento sul perché succede questa cosa. Insufficiente sviluppo del sistema operativo, oppure ci sta qualche pezzetto di hardware che richiede qualche blob proprietario per funzionare?
Allora, non ti so rispondere con certezza. Gli algoritmi non penso che siano stati implementati, quindi non esiste codice open source che implementa quegli algoritmi. Non so se perché hanno bisogno di supporto dall'hardware che, non avendo le specifiche, non riesci a implementare. Penso anche che alcuni di questi pezzi di software tu li debba far certificare, quindi anche se tu li implementassi in open source, legalmente sarebbe lo stesso problema, però non ti so rispondere con certezza a questo.
Ma questi apparati hanno un omologazione italiana? Sì.
Come?
Magari non italiana, ma CE.
C'è un'omologazione CE e li vuoi comprare se SICE te li vende, che è un'azienda importatrice di Pisa. Volendo te li vende anche omologati italiani.
Sì, quindi wow. Modificare il firma vuol dire rompere l'omologazione, tecnicamente.
Fisicamente. Puoi rispondere sì, tanto lo sappiamo che non fai uguale.
No, io anzi, li faccio.
No, è che pensavo che non fossero omologati, per quello mi meravigliava il discorso del se cambia il firmware c'è un problema di certificazione, perché non pensavo che fossero.
No, su quello sì, è anche il motivo per cui li puoi utilizzare senza chiedere permessi e niente. Per esempio, noi stiamo tornando un po' indietro rispetto all'organizzazione che avevamo prima con OpenWallet. Noi adesso tendiamo a fare degli apparati stupidi che stanno sul tetto e che mantengono il firmware originale, e poi far fare il routing a un apparato che sta a terra, perché questo ci permette di essere più compliant e quindi di poter utilizzare il firmware originale e far andare le cose anche un po' meglio, perché i firmware originali vanno un po' meglio, perché ovviamente Ubiquiti fa questo firmware per queste schede, OpenWallet funziona su un miliardo di schede diverse, quindi hanno delle performance diverse. Per tanti motivi ci piace di più. Finché il... come facciamo? Sostanzialmente qui c'è proprio un computerino, c'è una board con la RAM e il processore, quindi puoi far girare il protocollo di routing qua sopra. Se te ne hai tre sul tetto, devi portare tre cavi per alimentarne una per una, e poi ognuno ha il suo indirizzo IP, tra di loro le attacchi in qualche modo con uno switch normalmente sul tetto, e loro si vedono a un hop, come se fossero nodi wireless, però si vedono a un hop. Questa cosa qua è scomoda per diversi motivi, e quindi la cosa che facciamo è bridgearle, quindi facciamo una VLAN che va dalla scheda, bridgiamo la scheda wireless con quella Ethernet, la facciamo andare su un router a terra e il routing lo facciamo lì sopra, quindi qui non bisogna toccare più niente. È un po' più complicato configurarlo perché è più facile sbagliare qualcosa, però una volta che l'hai fatto, sul tetto hai tutta roba assolutamente omologata che funziona bene e ti devi preoccupare. È anche un vantaggio per te, quando si rompe te devi andare sul tetto a aggiustarla. Se basta accenderla e rispengerla va bene, se la devi riflesciare devi andare sul tetto e staccare, eccetera eccetera. E quindi è meglio se c'è della roba che funziona sul tetto.
Se dovessi comprare un'antenna oggi, 2,4 o 5 GHz?
A cazzotto così io ti direi a 5 GHz.
Perché sono più canali?
Soprattutto perché c'è meno interferenza. Dipende un po' dalla tua situazione, però vabbè, 5 GHz vai meno lontano. Sei un pochino più sensibile agli oggetti nel mezzo, quindi se c'hai l'albero che ti copre mezzo della visuale, forse è meglio andare a 2 o 4, però dipende molto dalla situazione.
Volevo chiederti,
hai detto routing a terra, con che apparati li avete provato e sì, come li avete impostati?
Allora, qui apri un bagno di sangue.
No, perché lo stiamo provando anche noi, è per quello che
io ti rimanderei ai due mastri del routing a terra qua. Perché allora il problema più grosso è che te devi fare andrebbe bene qualsiasi cosa teoricamente, devi farci girare OLSR e niente di più, devi avere abbastanza porte Ethernet da attaccarci tutte gli apparati che c'hai sul tetto, soprattutto devi fare tagging delle VLAN dell'apparato. E questo con OpenWallet funziona o non funziona a seconda di quanto sei fortunato, dell'apparato, e se quell'apparato ha lo switch dentro fisico, oppure lo devi fare emulato in software, oppure ce l'hai dentro ma lo devi anche emulare in software, oppure quella porta lì funziona solo se l'hai emulato in software, oppure non devi usare il tag 0, perché il tag 0 per quell'apparato lo usa, insomma. Quindi diciamo dopo un po' di esperienza tiri fuori una metrica, però loro sono quelli più, io ancora non baraccio.
Io ti volevo chiedere, rispetto all'antenna che ci ha fatto vedere prima, quella forma di parabola, hai detto che sei riuscito a farci un collegamento sei riuscito a fare un collegamento a diversi chilometri, 13, mm-hmm. 15, 13 chilometri li fai trasmettendo l'acqua.
Quella, noi ci abbiamo, lì sono... è mia, ma manco non ricordo, è una 5 GHz se non mi sbaglio, quindi i limiti sono diversi, a 5 GHz puoi trasmettere a più di 100 mW, cioè 500 mW.
C'è un watt in strada, c'è un watt dopo due anni l'antenna, per cui se rimani nei limiti di legge ce la fai a fare un 30-40 MHz. 30-40?
Sì, cioè noi abbiamo le antenne.
Cioè, considera che se vuoi andare più lontano ci sono anche le hybrid che prima non hanno messo, che sono un po' più grandi, sempre con parabole,
però hanno meno banda, ma ci fai anche un 40 devi puntare con non so, però magari ce la fai a fare un link fino a 10 megabit anche a 40 euro senza niente nel mezzo.
C'è il video quello?
No, la glitch c'è la glitch da 27 dB, costa anche meno perché non è minimo.
Poi l'altra domanda che ti volevo fare era se, perché tu a un certo punto hai detto metti che un tuo vicino accende un access point e ti copre la frequenza, a quel punto la rete riesce a capire da sola che deve saltare il tuo apparato, a quel punto lui ha un, diciamo, un apparato che non serve a niente. E quindi mi chiedevo se ci fosse, in qualche modo fornita appunto dalla community, un qualche sistema che girasse chiaramente internamente, ma che permettesse ai proprietari dei nodi, ai possessori di nodi, di avere un feedback rispetto a, ad esempio, questa problematica qui o altre che si possono incontrare che adesso non mi viene.
Dunque, questi aggeggi qua hanno dentro ovviamente il loro scanner, che quando te li installi ti dicono, fanno la scansione di quella specifica zona in quel momento e ti dicono questo qua è il canale più libero, dove c'è un po' questi sono i rumori sugli altri canali. C'è un problema proprio tecnologico teorico, nel senso che se te prendi un grafo di rete con 100 nodi e devi decidere, immagina di avere un grafo, no? E te devi decidere, hai a disposizione 10 colori. E te devi far sì di assegnare a ogni arco del grafo un colore, cercando di far sì che ce ne siano meno possibile che sono vicini e uguali. Se te la vedi rispetto all'interferenza dei tuoi canali è la stessa cosa. Cioè te dici, io voglio che, metti che siano tutti in fila, no? Questo lo metto sull'1, questo lo metto sul 2, questo lo metto sul 3, questo lo metto sul 4, questo lo metto sul 5. Quando è un grafo bidimensionale, questo qua è NP completo. Cioè trovare un modo per fare un'assegnazione intelligente è difficilissimo. In più, quando l'hai fatta, il giorno dopo cambia perché il vicino accende la cesporta. Quindi tecnologicamente è molto difficile. Quello che puoi fare e che succede è che tu riesca a collegarti, cioè che tu veda che il tuo link è degradato, perché il protocollo di routing funziona in un modo, almeno quello che usiamo noi dell'SR, funziona in un modo da mappare le perdite dei pacchetti nei tuoi vicini, quindi capisci che il tuo link è degradato particolarmente.
Io mi chiedevo appunto, essendo la rete nostra, immaginavo dare la possibilità a chi non abbia le competenze tecniche di poter gestire, di potersi gestire in autonomia il proprio nodo. Questo non solo per questione filosofica, ma anche per questione di, ok, non è che tutte le domeniche vado ad aggiustare i nodi che non mi funzionano. Quindi mi chiedevo se ci fosse
il sabato.
Vabbè, la domenica
secondo me è santifica.
No, quindi mi chiedevo se fosse stato banalmente fatto un software che abbia la possibilità, la capacità di fare dei test e visualizzi in maniera chiara a mia nonna che deve staccare il router e spostarlo sulla destra, o perlomeno che possa riuscire a dire a mia nonna, a me, oh guarda che non funziona, quindi quando vuoi puoi venirlo a riparare, piuttosto che sia io che debba stare lì a farmi su.
Io tua nonna non la conosco, un po' di attitudine ci vuole, però è importante condividere le conoscenze su queste cose. Per esempio, Vanguardi ha il suo plugin per OLSR, quindi te ci installi sopra OLSR vai a vedere sull'interfaccina grafica, cioè il plugin è anche il plugin per Luci, che è il sistema di gestione web, te da lì e lui ti dice guarda, c'hai due link attivi, questo c'ha qualità 1, questo c'ha qualità 4 e questo c'ha qualità 10, peggiorano con, diciamo, è un peso, non è una qualità. E quindi a quel punto anche la persona che non sa esattamente cosa sta succedendo, però si può accorgere che la sua rete funziona peggio, quel link funziona peggio. E a quel punto può chiedere ma perché mi funziona peggio? E di solito funziona così, è successo con Salvatore un altro giorno che non gli funzionava una cosa, si è messo lì, ha chiesto e alla fine ha fatto il troubleshooting per conto suo. Si cerca di condividere un po' tutto, sia la conoscenza di queste cose che anche aiutare le persone. Cercando una cosa che, che almeno noi cerchiamo di non fare è quello, diciamo, di professionalizzare, cioè quello che fa l'hardwareista e quello che fa il softwareista, che è una tentazione forte perché magari c'è quello super bravo che c'ha anche voglia e quindi ti monta tutti noi, però cerchiamo di evitare.
Questo è chiaro, però nel momento in cui c'è già un'interfaccia grafica fornita da WebRT, già questa è una risposta più che accettabile, piuttosto che devo farle entrare in SSH a digitare 16 comandi prima di questo, non avendo utilizzato non sapevo se ci fosse.
Mi sa che c'era un ragazzo laggiù che mi voleva
chiedere. Sì, volevo chiedere, c'era qualche sperimentazione oltre i 5 giga per fare i collegamenti oppure...
C'è degli aggeggi troppibili che vanno a 20 giga.
Sì, 24, l'Airfiber.
Che costa una valigia di soldi. Non sono licenziati.
No, ci sono 17. Perché le 24 non sono licenziati, sono 16.
Costano così tanto che non ci siamo mai visto il problema di... La cosa che sarebbe interessante è andare sotto, ma quello non lo puoi fare, quindi andare a 800 MHz sarebbe ganzo perché in Italia non so, non è banda DSM, mi pare negli Stati Uniti sia banda DSM e lì probabilmente sarebbe più facile attraversare gli ostacoli, quindi avresti meno banda però potresti fare link più lunghi e attraverso lo stato.
Io sono adesso stanno guardando per esempio con Telecom, sto guardando per utilizzare quello che viene chiamato il white space, cioè in una zona per esempio sappiamo che dal canale della televisione non trasmette, quindi quella banda viene rilasciata, diciamo, per quella frequenza viene rilasciata alle persone e ipoteticamente ci potrà mettere una link. E ipotizzabile, ma se non sono anche pensarci, ci sono dei problemi reali.
Ci sono diversi problemi, prima di tutto non lo sai, nel senso che a noi nessuno ce le dà le frequenze, siccome Linux non esiste in quanto entità, io non posso andare dal ministero a chiedere delle frequenze. E poi finché non hai dell'hardware commerciabile che puoi utilizzare per quel tipo, su quelle frequenze lì, che costa il giusto, te lo costruisci da solo perché sei un hardwareista, va bene, però
sì, non questo è proprio la certificazione, quindi
sei magari un radioamatore che però c'ha il patentino che può mandare
ma i radioamatori c'è la limitazione che possono fare solo comunicazioni allo scopo radioamatoriale, quindi non si riesce fuori da questi
sì, ma solo fra radioamatori non possono fare comunicazione con tutti di te.
Sì.
Perché ufficialmente non potresti passare il pacchetto di un radioamatore.
No, ma era per dire, nel senso, queste cose qua, diciamo, l'appassionato che vuole provare a farle, il modo per provarci le trova, però non scalano a una rete.
Mi chiedevo, come è gestito l'assegnamento degli indirizzi PIN 4, 6?
Con Wiki. Con un wiki,
fai su Linux.
Sì, fai su Linux.org e c'è scritto la classe indirizzi di Firenze è questa, e Leonardo c'ha questo, Alessio c'ha quell'altra, e via via. Prima di assegnare l'indirizzo alla tua macchina, vai sul wiki e scrivi io ho preso questo indirizzo.
Molto automatico.
È abbastanza manuale.
Adesso 4.
Allora, dunque noi utilizziamo il PV4 e il PV6. IPv4, cioè abbiamo due stack protocollari, due protocolli di routing che girano sulla stessa macchina, uno con IPv4 e uno con IPv6. A Roma hanno, e anche noi abbiamo un tot di indirizzi IPv6 pubblici, anche perché loro ci hanno, routano anche attraverso, sono entrati, la rete Linux di Roma è entrata dentro al progetto Confine, che era quel progetto di cui dicevo prima, e quindi insomma la cosa si sta espandendo, sono entrati dentro al Namex, cioè hanno accesso al Namex, stanno diventando un'entità anche un po' più riconosciuta con diversi indirizzi eccetera. Noi utilizziamo IPv4 e IPv6, IPv4 funziona quasi sempre, IPv6 dipende da quanta voglia c'è di configurarlo, quello che lo sta configurando, però ci proviamo, insomma, per esempio IPv6.
Le compagnie politici di servizi eccetera che hanno già fatto studi su questo, come mai le reti mesh sono utilizzate, le utilizzano, perché c'è dei motivi tecnici?
Che dunque due cose, se le utilizzano non te lo dico, e ci sono compagnie che invece te lo dicono e le utilizzano. Per esempio, Tropos è un'azienda americana che ora è stata comprata da ABB, che è una corporation enorme, e ha sempre usato apparati mesh per portare connettività e per utilizzi professionali. Per esempio, te vuoi fare la videosorveglianza in un aeroporto, in una zona grande, e loro ti portano gli apparati e con multi-op fanno videosorveglianza. Oppure fanno, mi pare che loro sono quelli che fanno il... danno la connettività a un pezzo di Googleplex, quindi un pezzo della sede di Google è coperto con apparati Tropos. C'è un'altra azienda anche di Torino che fa, si chiama Y-Next mi pare, che fa apparati multi-op mesh, quindi Freuna ha degli apparati mesh, lo usano, non te lo dicono specificatamente, ma li hanno utilizzati.
Cosa succede se un nodo per posizione è, diciamo, un nodo critico, un nodo che può essere un collo di bottiglia? Mm-hmm. È capitato? Cosa fate? Come...
È un casino. Allora, dunque, tra l'altro queste sono esattamente le cose che sto studiando io dal punto di vista universitario. Ci sono delle situazioni in cui se te togli quel nodo... Questo per esempio nella nostra rete è plausibile, sono meno di 20 nodi e quindi è probabile che se te scegli il nodo giusto e lo stacchi tutto si spara. Quando la rete diventa grande invece non dovrebbe succedere questo, cioè, e in effetti per esempio nella rete di Roma non succede. Cioè se te fai, ci sono delle metriche che sono fatte apposta, te prendi il grafo, cominci a togliere nodi a caso e vedi quanto ti rimane grossa la parte più grossa della rete. E se fai un po' di esperimenti, se fai un po' di conti e di simulazioni, vedi che è una rete che è abbastanza resiliente, cioè puoi continuare a togliere archi del grafo e la rete rimane sufficientemente connessa. Un'altra cosa è quando te hai delle metriche che funzionano male, e la nostra metrica non funziona tanto bene dal nostro punto di vista, perché la metrica conta i pacchetti che te perdi in broadcast, il che vuol dire che te quando mandi un pacchetto, ogni nodo con LSR manda un pacchetto di broadcast a un hop ogni 8 secondi, 5 secondi, a seconda di quanto glielo dici te. Quindi io e te siamo due nodi vicini, io so che mi deve arrivare un pacchetto di 5 secondi e te sai che ti deve arrivare da me un pacchetto di 5 secondi, quindi io faccio una media e decido che il nostro link, anzi il link da te a me, perde il 10% dei pacchetti, perché misuro nel tempo che perde il 10% dei pacchetti. Dopodiché, siccome ogni pacchetto wireless che io ti mando, unicast, deve ricevere una risposta da parte tua, quello che io faccio è moltiplicare quel 10% di pacchetti che perdo per la perdita che te mi dici che hai, che non deve essere per forza 10%. Quindi la probabilità di perdita moltiplicata è la probabilità di riuscire a mandare con successo un pacchetto da me a te. Ora, se te hai un link che fa schifo ma non perde pacchetti, cioè un link che ha negoziato un megabit ma che non perde mai un pacchetto, te quel link lo usi e c'è metrica 1. E questa la metrica ETX, che è quella che usiamo noi, non riesce a farlo come principio. Allora quello che devi fare è andare lì su LSR e siccome te ne accorgi e vedi che non funziona avanza, dici guarda, a questo link fittiziamente ci aggiungi un moltiplicatore per 5 e quindi l'algoritmo cerca di utilizzare altri. Ci sono altre metriche che si possono utilizzare, per esempio quella che ce n'è una che conta il tempo che ci vuole per mandare un pacchetto e ricevere l'hack. Un altro problema di questa metrica è che tu misuri i pacchetti broadcast vengono mandati a una codifica diversa rispetto a quelli unicast, quindi vengono mandati a una codifica più bassa, quindi vanno più lontano, vanno meglio, quindi te misuri il 10% broadcast che poi diventa il 40% quando è unicast. E quindi
invece cos'è che mi ha fatto ricadere la scelta su OLSR?
Che io lo conoscevo.
No, piuttosto che altri protocolli di mesh.
Allora, OLSR secondo me in potenza è un po' più complesso, però ti dà la possibilità di fare delle cose più interessanti. Con OLSR tutti i nodi conoscono sempre tutta la topologia. Quindi ad esempio, io so che ci sono tre gateway nella rete. Questi tre gateway io posso scegliere nel momento in cui mi collego quale utilizzare per andare sull'internet. Ciao. E se la qualità cambia, posso cambiare il gateway, che non sempre è una cosa consigliabile, però lo posso fare. Ci sono altri protocolli di routing che, per esempio, Batman funziona a livello 2. Quindi Batman non fa routing degli indirizzi IP. In Batman te utilizzi indirizzi MAC, il che vuol dire che quando devi fare devi andare fuori dalla rete, te ci devi mettere routing sopra, cioè te devi dire io voglio andare all'indirizzo IP 8888 che è di Google, e per andare lì io devo passare dal MAC X che è quello del gateway. Per fare questa cosa qua te devi scegliere la strada migliore, ma a un certo punto, siccome l'algoritmo non lavora a livello 3, te gli dovrai dire chi è quel gateway. Questa cosa gliela dici all'inizio, quando te entri nella rete, trovi un gateway o trovi uno che ti risolve, che ti dà l'indirizzo di TCP e lui ti dice qual è il gateway. Dopo, se questa cosa cambia, non la puoi cambiare. Almeno questa è nella mia banale comprensione di Batman che mi hanno spiegato quelle di Pisa, però insomma diciamo ogni protocollo ha le sue caratteristiche. Io quello lo conoscevo già, quindi siamo partiti da quello, lo usano a Roma tra l'altro, quindi ovviamente poi se ci fosse un batmanista qui probabilmente mi lapiderebbe, però sono pronto alla tensione.
Come è fatta geomorfologicamente l'Italia? Non c'è il rischio che alcune zone non possano, diciamo, raggiungere risultati discreti?
Allora, c'è pro e contro. Noi pensavamo di essere, per esempio a Roma ci sono i colli, no? Quindi potenzialmente, invece Firenze è piatta, cioè una conca più o meno piatta con le colline intorno. Quindi all'inizio noi ci dicevamo probabilmente da noi è più facile che a Roma, perché ci sono le colline a Roma, quindi devi passare oltre. E invece ci siamo accorti che a Firenze i palazzi sono tutti più o meno alti uguali, e quindi non, è difficile trovare un punto alto che poi ti serve per raggiungere gli altri. A Roma c'hai i colli e la cosa bella è che se te trovi un punto sul colle, quello ti copre tutta una zona molto ampia. A Firenze invece è piuttosto livellata, quindi fino a che non siamo riusciti ad andare sulle colline intorno, abbiamo avuto più difficoltà. C'è una rete Ulinet, quelli in Friuli, che stanno persi in una valle, in una vallettina piccolina, e loro di nuovo hanno il vantaggio che se riesci a stare in alto vedi un sacco di cose, però da quella valle non esci, perché andare poi al passo, che sono magari 2000 metri, è difficile. Quindi dipende molto dalla gente che c'è, cosa ci vuole fare con la rete. C'è un altro progetto NECO, che è un altro progetto di un ragazzo che ha tirato su un'associazione, Basilicata mi pare, no, nelle Marche, Molise. Loro hanno, sono partiti proprio con l'idea di portare internet, perché non c'era, loro c'hanno il loro paesino e hanno trovato un buco che va fino a...
Che è dietro in una potenza, e poi quello sarà specificato.
Abbiamo dette tutte. Esatto. Ah, esatto. E quindi insomma loro hanno trovato la soluzione per quello che gli serviva a loro in quel caso lì.
Quando parli di colline adesso, sono sempre antenne su edifici, avete qualche esempio di antenne con alimentazione solare o qualcosa?
Allora, l'altro giorno io ero in Trentino e sono andato a parlare con una comunità di un altro piano, perché gli interessava questa idea e volevamo capire se potevamo iniziare a farlo. Allora abbiamo fatto la stessa domanda: ma noi possiamo mettere l'antenna sul tetto, un'antenna alimentata da un pannello solare? E ho detto sì, noi ci abbiamo pensato, il problema è che i pannelli solari te li rubano. Loro, essendo trentini, dicevano no, fate come va,
te lo rubo io,
a noi ce li rubo. Cioè, di solito allora, c'è un problema anche, diciamo, più
pratico.
È che non è detto, i nodi che te metti, non è detto che, cioè, nessuno ti chiede di attaccarli a internet, no? Te c'è la DSL a casa, ci metti il nodo, ma magari non li vuoi condividere con DSL, benissimo. Però è comodo averla, ed è comodo perché quando qualcosa non funziona e te non sai farla funzionare, qualcuno che ti dà una mano, magari attaccandoci con SSH, lo trovi. Quindi la maggior parte dei nodi stanno poi in posti dove ci puoi arrivare da remoto, no? Ora, te immagina un nodo che non solo non c'ha la connettività, ma sta in un posto che è difficile fisicamente da raggiungere, ed è sufficientemente difficile da raggiungere che non c'è manco la corrente. Quindi le cose che possono andare male in una situazione del genere sono così tante che noi non abbiamo avuto il coraggio di prendere... Perché per esempio per andare a Pisa ci sono montagne nel mezzo. E a un certo punto si parla, si potrebbe mettere un nodo alimentato al pannello solare, poi devi andare sulla montagna con un pannello solare, metterlo in un posto dove prenda sole, sperare che non te lo rubino, per farlo stare acceso 6 ore al giorno e avere una banda schifosa. Se lo tieni in casa tua, magari sì, cioè ce l'hai sul tetto con il pannello solare, lo metti con quello, allora è un altro discorso. Però non è il nodo non è il pannello solare del nodo, no, c'hai i pannelli e ce li metti.
Avete ricevuto un qualche feedback da DSP? Che se sì, di poco.
Noi direttamente no. Da Roma, che io sappia, neanche di tanto, però come vi dicevo prima, Linux Roma adesso è entrata nel NAMEX, che è il centro...
Neutral Access Point.
Esatto. Dove ci sono attaccati tutti i provider. Praticamente è il punto in cui...
Tranne Telecom.
Come
Davia. Diceva
No, non fa più il peering.
Non fa più il peering, è vero. Sì.
Praticamente quando... Diciamo, internet funziona, i vari provider si mettono d'accordo, si attaccano tutti nello stesso posto e fanno contratti di peering tra di loro che dicono va bene, io ti permetto di passare dalla mia rete, te mi permetti di passare dalla tua rete. E ci sono degli access point, che sono i neutral access point, che sono i posti dove tutto questo avviene fisicamente, quindi Tiscali, Telecom, ma non solo, anche Akamai, Facebook vanno lì, ci mettono le loro macchine e quindi permettono di... Linux è entrato dentro a un neutral access point, quindi loro sono dentro a un neutral access point. Potenzialmente la rete Linux può essere utilizzata da altri provider per fare trunking verso reti diverse. Ora, è uno stub, quindi non abbiamo, cioè finisce lì, quindi non siamo attaccati a un altro neutral access point, però potenzialmente si potrebbe fare. Quindi c'è un rapporto un po' particolare, perché secondo me una cosa che aiuta è che noi non diciamo mai, e anzi, cerchiamo di scoraggiare le persone che pensano che Linux sia un ISP. Noi non siamo un ISP, non siamo internet a gratis. Le persone che vengono pensando che siamo internet a gratis, cerchiamo di fargli il pippone per fargli capire che non è così. Perché normalmente non hanno un interesse a partecipare nella rete, poi magari invece ci sono quelli che capiscono e partecipano. Però questo ti mette anche probabilmente un po' più a riparo dai conflitti con l'ISP, perché noi non andiamo a fare concorrenza all'ISP, non è proprio nella nostra idea. Se l'ISP va bene sul lavoro, conviviamo allegramente. Una cosa che abbiamo pensato di poter fare, ma che non abbiamo fatto, è quella di utilizzare Linux per arrivare alle reti civiche. Quindi a Firenze il buon Renzi, prima di andare via, ha riempito tutti gli access point, e una cosa che si potrebbe cercare di fare è fare trunking verso gli access point della rete del comune. Quindi attraverso Linux, per esempio, sponsorizzare l'SSID di quella rete e arrivare a far uscire la gente con il loro account del comune, che prima ci voleva, ora non ci voleva nemmeno quello, però arrivare a fargli avere internet attraverso quel meccanismo lì. Però sono tutti pensieri che non abbiamo mai messo in pratica.
Che non è un peering a quel punto, giusto, solo trasportare quel servizio sulla rete comunitaria.
Esatto. Che però secondo me è un ottimo compromesso. Per esempio loro, non so, però immaginando che loro possono mettere un proxy in un posto dove noi abbiamo un nodo, far sì che se te vuoi andare su internet puoi utilizzare semplicemente impostando il loro proxy, che c'è un IP nella nostra rete, e da lì puoi andare verso internet con le loro logiche. Loro si fanno l'autenticazione, si fanno i login, si fanno tutto, noi facciamo semplicemente trunking fino a lì. E potrebbe essere una cosa carina, perché noi non siamo quelli che portiamo internet, noi non dobbiamo fare il lavoro di farlo, e quando smette di funzionare a noi a un certo punto. Però se te da casa tua non hai nient'altro, meglio che utilizzare la chiavetta 3G che ti costa un sacco di soldi.
Facciamo un basta, se non
mi guardo. Che sono?
Basta,
c'era un'altra domanda.